Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione Marte e Venere di Power Talk, te lo do io il business. Oggi toccheremo un website, TripAdvisor, il nome dell'articolo sembra sia Camera con Svista, e vedremo che cosa succede all'interno del mondo di TripAdvisor. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, allora puoi andare su www.danboggiatto.com e scaricare il report professionale in maniera del tutto gratuita che ho preparato proprio per te, al fine che tu possa sbloccare il tuo business e raggiungere nuovi risultati. Allora Jenny, benvenuta a Marte e Venere.
Grazie, grazie, in qualità di Venere.
Sì, meno male, nel senso che andrebbe male se fosse in qualità di Marte.
Ok, sarebbe Marte o Venere Venere, chi lo sa.
Ma no, Venere Venere neanche, cioè, lasciamo le cose come stanno che vanno benissimo. Detto questo, oggi ci porti TripAdvisor Camera con Svista. Allora, cosa è successo, Jenny, a TripAdvisor?
Allora, intanto premetto che TripAdvisor, facciamo una doppia premessa, una di tipo tecnico.
Un salto carpiato,
per coloro che magari non conoscono TripAdvisor.
Ci sarà ancora qualcuno che non conosce TripAdvisor.
Pare che nascosti di qua e di là. TripAdvisor attualmente è il sito numero uno al mondo per quanto riguarda le recensioni di ad esempio ristoranti, alberghi, attività, divertimento. Voi andate in una città, andate a mangiare in un posto, visitate la città stessa, andate nella piazza della città, nel museo particolare, ognuna di queste attività, che sia ludico o sia magari di tipo informativo, quello che è, può essere recensita su TripAdvisor. Quindi la TripAdvisor, ad esempio il nome, il ristorante, non so, il parrocchietto, voi andate a mangiare lì, poi scrivete, mettete da 1 a 5 stelle, potete scrivere ho mangiato benissimo, il posto è carino, vi consiglio, che ne so, il salmone con le mandorle, oppure il personale era veramente sgradevole, il posto era sporco. Scrivete quella che è la vostra recensione. Cosa accade? Che la comunità in questo modo di TripAdvisor diventate la numero uno al mondo appunto in questo settore. Quando volete andare da qualche parte, andate a controllare su TripAdvisor se il posto è più o meno gradito dai frequentatori.
Quindi diciamo che TripAdvisor, ad esempio, so che con Booking è la stessa cosa, solo che lì devi aver veramente prenotato per poter lasciare la recensione. Invece con TripAdvisor io posso anche prendere tanti ristoranti sparsi per il mondo e recensirli
da casa,
senza...
ti metti lì al computer, prendi i nomi e ti inventi tutte le fandonie che vuoi. Esatto. Okay. Intanto la seconda premessa era che io sono in realtà una grande fan di TripAdvisor, sono anche un recensore senior parecchi voti,
con un sacco di badge, non recensisca così
spesso, e mi piace appunto molto perché quando viaggiamo è una delle mie fonti principali per scegliere il posto in cui dobbiamo andare, e devo dire che con un po' di attenzione, quindi non leggendo solo le ultime due o tre recensioni, quasi mai, tranne devo dire un'occasione quando siamo stati, ti ricordi, a Napoli, che era chiaramente fake, quasi mai sono stata delusa da questo. Quindi sono una fan di TripAdvisor. Nonostante questo, ammetto che rispetto a Booking, che quindi ti dà la garanzia che per dare una recensione all'albergo tu devi realmente aver fatto la prenotazione su Booking, quindi aver soggiornato, la grande difficoltà di TripAdvisor è quella che tu puoi metterti lì e recensire tutti i posti del mondo senza essere neanche mosso così dal water di casa tua, se proprio
diciamo
vogliamo
che
dirla.
Innanzitutto oggi appunto parliamo con te che pur non andando a recensire tutti i posti dove sei stati nel mondo, sennò avremmo un livello ancora più alto, però tu sei un recensore di TripAdvisor molto importante, con un sacco di badge, stelline, senior, super, insomma hai ricevuto tantissime
chiaramente cose. Non segno per l'età, chiariamo subito,
e quindi rappresenti un utente estremamente professionale. E in corrispondenza a questo articolo, ovviamente, secondo me, questa è la mia opinione, Jenny, è stato scritto da persone che non hanno la più pallida idea di come funziona social media, perché vedo che ad esempio sull'articolo fanno questo sito che è italianiatavola.net, dice adesso ti invento un ristorante da zero.
L'hanno fatto
e te lo faccio diventare il
praticamente
primo.
Praticamente Italiani a Tavola l'hanno fatto, hanno creato questo ristorante chiamato La Scaletta di Monica Sulgarda ed è stato per mesi al numero uno dei ristoranti della città. Peccato appunto che questo ristorante non esista.
Però, secondo me, Jenny, io ti dico la mia opinione adesso, oggi la trasmissione può essere utile per chi ci ascolta nel comprendere le dinamiche dei social. Noi ovviamente non siamo nativi digitali, nel senso che quando è arrivato il computer, è arrivato internet, noi eravamo già grandi, io ho cominciato a programmare con il Commodore 64 che avevo 14 anni, quindi non sono nato con i PC, non sono nato con i Mac, non sono nato con internet e così via. Quindi non siamo nativi digitali, ma ciò non di meno siamo un'azienda, professionisti, poi anche quando per 4 anni sono stato super esperto eBay, sulla rete sappiamo dire la nostra, anzi, come super esperto eBay sono stato il primo, anzi, insieme a Griff, l'unico al mondo a rappresentare eBay. Quindi diciamo che la nostra voce ha un peso. Nell'avere un peso io dico, ok, avete creato un ristorante da zero, perfetto, e cosa avete dimostrato? Che la community non funziona? È come dire, io su Wikipedia mi invento una notizia falsa che per un po' sta in giro. Questo vuol dire che il sistema non funziona? Secondo me, allora, chi ha scritto questo, Jenny, sono quelle tipologie di professionisti o persone o aziende che vorrebbero avere un mondo tutto sotto controllo, ordinato, controllato, no? No, come se la community non esistesse. Cioè io, ad esempio, ti dico, non sono d'accordo.
Diciamo che ci sono entrambe le parti, devo dire, Dan. Io sono un po' e un po'. Noi anche per esperienza diretta anni fa, quando avevamo comunque acquistato come imprenditore un ristorante, anche se poi non ci lavoravamo dentro, qui negli Stati Uniti, abbiamo avuto esperienza diretta di voti di persone che non c'entravano niente, non erano messe al ristorante e le avevano messe appositamente, quindi abbiamo avuto
utenti
esperienza
creati da nulla falsi per mettere, perché magari il competitor di fronte ti odia,
esatto,
e ti mette, ma questo,
quindi
va bene,
è reale, no? Ci sono diciamo entrambe le parti. Da un lato è corretto che l'utente abbia diritto di esprimersi, ed è corretto il fatto di TripAdvisor, perché per qualche mela marcia non buttiamo via tutto il cesto, quindi per delle difficoltà che ci sono oggettivamente, questo non vuol dire che tutto il sistema di TripAdvisor non funziona, perché ripeto, esperienza mia diretta, noi giriamo in tutto il mondo e quindi mi trovo spessissimo, tra l'altro attività che io adoro, organizzare viaggi nelle parti più disparate, e il mio strumento numero uno, ancora prima delle guide in parallelo con le Lonely Planet ad esempio, è TripAdvisor, e devo dire che con un po' di attenzione, ripeto, andando a vedere il tipo di voti che ci sono, come si susseguono, il numero di voti che hanno le persone stesse, ad esempio, come recensori, sì, è veramente raro che non corrispondano le due
Ma
parti.
Anche perché io dico questo, Jenny, in un'ottica di insegnare alle persone come utilizzare gli strumenti business. Perché questo articolo, ad esempio, non ha detto, ma TripAdvisor potrebbe fare un salto avanti come ha fatto Wikipedia tantissimi anni fa, dove i recensori senior, quelli che sono importanti, capaci e tutto il resto, possono intervenire direttamente sulle pagine e modificare quelle cose che evidentemente sono false, fake, e segnalarle. Che farebbe fare un salto TripAdvisor, no, Wikipedia, se io adesso apro Wikipedia e provo a ficcare su una notizia falsa o a scrivere che Napoleone Bonaparte è nato a Roma nel 374 e ha fatto la guerra con Giulio Cesare, ma entro 2 secondi c'è qualcuno che ha cancellato la notizia e la corregge. Invece qui io ho rilevato il classico atteggiamento del vecchio mondo, dove io non voglio come ristorante avere la recensione del cliente, perché così quello dice cose agli altri e la gente non viene più. Invece, se io voglio continuare a sputare nei piatti del cliente, nessuno lo saprà mai. Quindi io sono, come senti anche dal tono, fortemente avverso a quest'articolo.
Sì, ripeto invece la mia parte a metà, nel senso che condivido quello che stai dicendo tu da un lato. Dall'altro lato invece è corretto il fatto che gli utenti siano registrati in maniera pulita.
Ad esempio,
se io ad esempio su TripAdvisor devo mettere la mia faccia, devo mettere i miei dati, devo mandare una prova quando comunque mi registro e sono quindi una persona vera, già toglieremmo, non dico tutto, ma una grossa parte da si andrebbe a togliere. È stata fatta una proposta, ad esempio quella di che per certificare tu devi mettere fuori lo scontrino. Questo io non la trovo una grande idea, nel senso che, come è stato giustamente detto, ma se noi andiamo a mangiare in quattro, lo sarò io lo scontrino, lo posso certificare, o se faccio le fotocopie le passo a tutti, cioè non mi sembra
uno
strumento corretto.
Oppure, Jenny, come fanno molti siti che vogliono risolvere la problematica che stai esponendo tu, ti fanno fare il login con il tuo profilo Facebook, che tra le altre cose è un'ottima idea, perché Facebook sul monitoraggio,
perfetto,
dei profili fake è molto elevato. Quindi io domani mattina voglio creare dei voti falsi su TripAdvisor per rovinare un ristoratore, no? Io dovrei, se mettessero login con Facebook, io dovrei creare 7 account con il profilo di Facebook, con il rischio che li cancellino tra le altre cose.
Anche perché
loggarmi con quelli, registrarmi su TripAdvisor diventa un po' più lungo.
Teniamo conto che nel mondo in circa 5 minuti più o meno Ci sono circa 1000 nuove recensioni, quindi controllarle tutte mi rendo conto che è difficile. Mi pare che loro, TripAdvisor, abbiano circa 300 persone solo dedicate appunto al controllo dei fake, dei ristoranti. Ad esempio adesso hanno aumentato la protezione, mi richiedono diversi documenti ai ristoranti, stanno effettivamente lavorando, è solo che è veramente una voragine questo discorso. L'idea ad esempio di collegarlo a Facebook io la trovo buona, perché a quel punto è un utente che almeno ci mette la faccia
poi
reale.
Jenny, scusa, utilizzare lo stesso sistema di Wikipedia dove gli utenti esperti possono intervenire direttamente. Guarda questa pizzeria dove siamo stati a Napoli, no? Dove una pizzeria a Napoli che si comporta così, a Napoli è una città straordinaria per le pizzerie. Questa pizzeria aveva il profilo su TripAdvisor pieno di voti falsi, con account che erano stati aperti con un voto e non avevano altri voti. È chiaro che è falso.
Infatti l'errore è quello, che ci eravamo mossi velocemente, non ho controllato a fondo, ho guardato velocemente solo il totale dei voti. Quando ho guardato dopo mi sono accorta che erano chiaramente falsi, perché voti fantastici sulle pizze. Teniamo conto che la pizza che è arrivata a te, Dan, che da Daniele aveva una allora, attenzione, delle ragazzi, pizze proprio stellare e della quattro formaggi, diciamolo.
Io mi ritengo un esperto di pizze, perché adoro la pizza, l'ho mangiato ovunque, dappertutto nel mondo, quindi ritengo di essere un esperto, no, non un esperto culinario in generale, ma sulla pizza sì. E portare una pizza a Napoli con la quattro formaggi e una sottiletta, ragazzi,
al centro
della pizza è un insulto. Ma detto questo, andare alla cassa e trovare la persona che dice lo scontrino, no, la cassa non funziona, ti do un pezzo di carta, le carte credito e bancomat non funzionano, non esiste. Cioè, e tu immagina questo, Jenny, tu sei un recensore super 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 galattico, a questo punto la tua segnalazione a TripAdvisor dovrebbe originare immediatamente un controllo.
Ecco, in questo subito. Caso secondo me dovrebbero avere esattamente, come dici tu, Dan, dei livelli diversi. Oltre, facciamo un esempio, 200-300 voti, quando tu fai una segnalazione di un certo tipo dovrebbe scattare un po' un campanellino. Se te lo fa un utente da un voto è un conto, ma un utente 200-300 voti che sai che è serio, oltretutto con un utente che te li fa in mezzo mondo, quindi non è che sta andando a farlo in determinati posti fatti apposta, no? 100 nella stessa città, un campanellino ci potrebbe stare. Comunque, riguardo a questo è nata, Daniele, questa un adesivo nuovo. Normalmente nei locali siamo abituati a vedere il gufetto ormai di TripAdvisor, quello verde, simpatico, vi dicendo. Invece un nuovo adesivo praticamente con il gufetto barrato, quindi attenzione, il gufettino non sarà solo verde, con il classico segnale rosso di divieto con scritto locale con l'hashtag locale no TripAdvisor, basta false recensioni, sempre appunto promosso da italiatavola.net.
Ecco, io ti dico, Jenny, che se arrivassi in un ristorante trovo il cartello no TripAdvisor col gufetto, sai cosa faccio? Non ci vado neanche a mangiare, e ci dovessi andare a mangiare, la recensione sarebbe già di base per me emotivamente negativa di base. Perché? Perché invece TripAdvisor è l'espressione libera, che può anche avere persone disoneste e tutto il resto, che finalmente ci ha dato la possibilità di dare voce vera per persone pulite su cose che non funzionano, perché in alcuni locali non si meriterebbero solo il voto negativo, alcuni hotel non si meriterebbero solo il voto negativo, meriterebbero di chiudere. E TripAdvisor secondo me invece va solo migliorato. Ma io credo, Jenny, questa è la mia opinione, che chi mette fuori basta voti falsi, no TripAdvisor, è perché se la scagazza addosso. Perché se tu hai anche 500 voti positivi, d'altronde come hai detto tu, noi viaggiamo in tutto il mondo, TripAdvisor tu lo usi come elemento principale, andiamo in ristoranti sperduti in Indonesia, in ristoranti di lusso a New York, in Italia, ma ci fosse stato una volta che TripAdvisor fosse stato sbagliato, e quando ci siamo sbagliati quel 0,2% è successo perché magari è stata una distrazione, perché i voti, se tu hai 1000 voti, sì, ci sarà lo stronzo di mezzo, ma è uno. Alla fine, se su 1000 voti 400 persone diverse ti dicono che la tua pasta fa schifo e il cameriere è maleducato, ti ricordi in quel ristorante, proprietari maleducati? Noi ci siamo andati lo stesso per altre motivazioni, i proprietari com'erano? Maleducati da fare impressione, esattamente come dicevano nelle cose. Quindi chi ha messo quell'articolo lì, secondo me, strizza se la fa sotto, altrimenti avrebbe detto miglioriamo uno strumento straordinario come TripAdvisor.
Sono d'accordo, no? Su quello dell'adesivo sono d'accordo, neanche a me piace, perché è una limitazione della libertà di espressione.
Imbarazzante.
Che TripAdvisor debba migliorare,
sono
ci
d'accordo.
Sta. D'altronde fa un po' sorridere questo, diciamo, a scapito un po' di TripAdvisor, il fatto che siano stati citati in causa appunto per, mi pare, una multa dell'antitrust per 500.000 euro di multa appunto per la diffusione di informazioni ingannevoli. sulle fonti, appunto, le recensioni pubblicate, e come si sono salvati Daniele, sono riusciti quindi a bypassare il TAR del Lazio e l'antitrust che l'accusava di questo, per semplicemente dicendo che TripAdvisor non ha mai asserito che tutte le recensioni siano vere.
E viva TripAdvisor che ce l'ha fatta a salvare il passaggio. Ma io penso questo, Gini,
no,
anche
nel senso,
noi
sono d'accordo, ti ripeto, metà e metà, nel senso, comprendo dall'altro lato, perché abbiamo avuto esperienze in merito, che non è corretto avere delle recensioni negative, perché ti ricordi quello che c'era stato detto, che ogni recensione negativa abbassa il fatturato in maniera considerevole.
Comunque, Gini, quindi, anche noi che abbiamo lavorato su eBay abbiamo avuto 7 negozi su eBay nel 2004 e abbiamo avuto in tutto, mi sembra che abbiamo ricevuto circa 100.000 voti unici, di cui 55.000 positivi. Ma quanto è cubato quello che ci rompeva le balle mettendo il voto apposta negativo per rovinarci il negozio? Su 100.000 voti ne avremmo ricevuti 10 falsi. E vabbè, ma fa lo stesso, ma alla fine noi eravamo eccellenti e l'eccellenza ha pagato. Io spingo, cioè quello che voglio dare in questa trasmissione, Jenny, a chi ci sta ascoltando è, e questo ovviamente mi prendo la responsabilità di quello che dico e del mio pensiero, non fatevi abbindolare da chi oggi in rete o su internet o sui giornali o quello che è, ti spingi in un mondo controllato in cui ci sono dei garanti delle cose, perché la rete si autopulisce da sola, si autoprotegge, semplicemente, come dicevi tu, Jenny, come ha fatto Wikipedia, ha fatto eBay e secondo me deve fare anche TripAdvisor, quando vedi dei buchi piano piano li correggi. Però oggi il mondo va molto meglio con questi strumenti, perché prima avevamo dei pezzi di cavolo che continuavano a gestire male le loro attività e tu ci finivi dentro, e manco potevi immaginarlo, fra chi frega, fra chi ti mette le cose. Io, guarda, sono
diciamo che è un cambio,
un paladino di questa roba.
Parlando sì, di eBay, possiamo fare un parallelismo con i voti anche su eBay. Noi per tantissimi anni, quindi un tempo abbiamo seguito appunto il mondo eBay, e una volta era strutturato in maniera diversa, cioè il venditore poteva dare un voto positivo, negativo o neutro, l'acquirente poteva dare un voto positivo, negativo o neutro. Accadeva questo fino a che anno, a un certo punto di vista, da un certo punto solamente più gli acquirenti potevano dare un voto, quindi il venditore gli è stata tolta la possibilità di dare un voto, perché c'erano un po' delle ripicche. Quindi io ti vendo un articolo che fa schifo, io lo ricevo quindi un articolo che fa schifo, ti metto un voto negativo e tu, venditore, come rivendicazione mi metti a me come acquirente un voto negativo, e questo ha creato non poche difficoltà. Quando hanno scelto quindi di togliere la possibilità ai venditori di mettere i voti negativi, ma solo più di mettere i positivi, non sono sicura di neutri, è cambiato molto, perché a questo punto i venditori fanno estrema attenzione al tipo di prodotto che mandano. Anche qui non è un mondo perfetto, nel senso che anche qua ci sono i furbetti che ne approfittano nel minacciare il venditore, a volte per avere di più, per avere determinate cose, e altrimenti mettono un voto negativo. Ma alla fine, diciamo, il mondo non è perfetto, come non siamo perfetti noi, come non è perfetto tutto ciò che ci circonda. Siamo tutti perfettibili, anche perché se fossimo perfetti, diciamo, saremmo morti. Quindi grazie al fatto che siamo vivi, siamo perfettibili, quindi siamo in grado di migliorarci, e migliorando possiamo anche togliere questi difetti. Ogni strumento, che sia un social network come in questo caso, che sia un sito come eBay, come una piattaforma, il fatto che siano immateriali non li rende quindi fuori dal fatto di essere perfettibili, quindi in grado di potersi migliorare o peggiorare a seconda dei casi. Per cui è indubbio che questi strumenti non siano perfetti, ma questo non vuol dire che dobbiamo andare a chiudere tutto.
Anche perché io, nel momento che vado a visitare Italia Tavola e tutto il resto, che ha fatto questa operazione e tutto il resto, dice tutto questo, io che ne so di quello che dicono loro, degli articoli che stanno facendo? Io cosa ne so? Quell'articolo che è stato scritto su Italia Tavola è un articolo che il giornalista ha scritto perché veramente sta facendo un articolo di un certo tipo, o perché è un editoriale che magari è stato scritto dopo che la società ha pagato ad esempio una pubblicità? Io come faccio a saperlo?
Apriamo un campo immenso, nel senso,
giusto?
Possono essere tutte persone bravissime, serie, come penso, come possa essere, semplicemente non abbiamo anche qui la prova, perché altrimenti uno non farebbe più niente, no? Uno sta statico, no, come dire, un libro chiuso in un cassetto non viene letto da nessuno.
Quello che voglio dire di questo lavoro che ha fatto Italia a Tavola, che io tra altre cose non è il concetto del, per me loro possono essere a posto, non a posto, indifferente da tutto,
contro
però
loro.
Se io comincio a mettere in moto questo sistema e mi dico, ma era meglio una volta in cui c'erano i giornali che tu non potevi controllare, perché noi popolo non potevamo controllare niente,
abbiamo visto,
giusto?
Il monopolio editoriale cosa ha portato.
Quindi i giornali dicono quello che vogliono, le televisioni dico quello che vogliono, e io, povero popolino, non ho la mia voce. Adesso a molte persone si scagazzano addosso perché invece il popolino la voce ce l'ha, e come, tutti insieme. E se tante persone insieme dicono la stessa cosa, non è più la testata editoriale o il telegiornale che dice quello che gli pare. Andate a mangiare in quel ristorante perché è buonissimo, e da sotto c'erano 50 o 100 mila euro di pubblicità pagata sulla televisione per avere l'editoriale, certo, in telegiornale. Io cosa ne sapevo, ci credevo pure. Adesso invece ci sono i voti e arrivano articoli come questo che dicono: ah, perché noi abbiamo fatto, oltretutto hai fatto pure una cosa falsa, tra le altre cose, no? Cioè, giusto per dire. Ora, quindi, secondo me il giornalismo va bene perché va a trovare ad esempio le falle. In questo caso rilevo che l'articolo che è venuto fuori e l'operazione che ha fatto questo website, questa organizzazione, è buono, perché ha fatto scoprire una falla.
Assolutamente.
È quello che ne viene dopo, che io non sono d'accordo, perché in una propensione in cui la rete
passiamo da un estremo all'altro,
ha modificato, no, il sistema, secondo me il concetto non è mettere fuori un gufetto con la riga, ma è dire TripAdvisor, ci riuniamo, miglioratelo.
Troviamo il modo, assolutamente, altrimenti passiamo di nuovo, no, dall'altro lato. Invece di chiederci il come, stabiliamo giudizi senza essere andati a fondo del tutto.
Anche perché io, nel momento che ho un giornale o una televisione, io sto accettando di vendere degli spazi sulla mia emittente o sul mio giornale a pagamento, facendo fare pubblicità a terzi che non controllo. Quindi è come se io dicessi adesso alla stampa, dico: cara stampa, tu hai messo una pagina intera della pubblicità delle automobili Ford, Fiat, General Motors, Volkswagen, Renault, quello che è, facendoti pagare, giusto? Sì, ti sei fatto pagare. Come mai fare informazione alla Renault quando, che ne so, sei mesi fa quelle autovetture avevano un livello di difettosità tale da ammazzare le persone? E uno dice: ma mi hanno pagato, ho messo la pubblicità. Certo. Ma tu sei responsabile del tuo giornale. No, però quella è solo pubblicità. Allora non finiamo più. Cioè, secondo me non è che, è come dire, per quello che io voglio dire in questa trasmissione, gli imprenditori, i professionisti, fate attenzione a questo tipo di informazioni, perché il mondo ogni giorno si evolve sempre di più nella comunicazione che non è più broadcast, qualcuno emette e gli altri ricevono come dei pinguini a cui gli sbatti in faccia il pesce. Adesso la comunicazione è narrowcast, vuol dire che tutti dicono la loro e costruiscono la storia. E secondo me, Jenny, funziona molto di più, perché su un milione di persone ce ne saranno mille che sono dei disonesti e delle persone che... Ma gli altri stanno mettendo le cose come stanno.
Anzi, sono strumenti che, proprio tornando quindi in tema di business, quello che vediamo insieme, possono diventare utilissimi se appunto utilizzati nella giusta maniera. Quindi come potete fare ad esempio per la vostra azienda affinché i vostri clienti possano esprimere il loro giudizio? Cosa potete fare all'interno magari di un negozio? Potete appendere ad esempio le fotografie di clienti contenti, delle recensioni magari scritte a mano, dei biglietti di ringraziamento, potete aprire una casella in un determinato modo. Come utilizzare questo fattore di feedback che sta prendendo sempre più piede, giustamente, in modo che il cliente possa esprimere la propria opinione? Questo è importante anche in un'azienda, perché le aziende di solito non sono abituate a questo. O sei un ristorante, o sei un albergo, oppure chi se ne frega il tuo prodotto.
Ma d'altronde, Jenny, guarda invece anche la nostra storia aziendale. No, noi lavoriamo da una vita. Da quando ci fu il grande passaggio con eBay, siamo diventate persone di grande fama, ovviamente perché c'erano 5 milioni di utenti. Ora, se tu cerchi su internet il mio nome, troverai 12.500 recensioni positive, e poi ne trovi una che è negativa e che parla. Cosa vuol dire? Sì. Non vuol dire che io
sarebbe
o
preoccupante
noi, non trovare niente.
Sarebbe preoccupante.
Però,
il contrario.
Se noi adesso facessimo genio...
Ma di quali personaggi vai a vedere? Ma non trovi di tutto. La differenza è... Torniamo a TripAdvisor. Se io ho posto 1.000 e su 1.000 ne ho 990 positive e 10 negative, è chiaro il giudizio, è chiaro che se io mi vado a attaccare solo determinate cose perché sto cercando di fare proprio quello. Ma se su TripAdvisor vai lì e vai in un ristorante in quel modo, sai che se ha un voto negativo su 999 probabilmente uno...
Infatti io quello che dico, Jenny, è come se non ci fermassimo e dicessimo: negli ultimi 8 anni noi abbiamo avuto tot televisioni, giornali, radio, così via, e se io guardo online e guardo la nostra azienda, guardo il mio nome, dico: ok, ci sono, non so, 50 interviste, 100 interviste, tot televisioni, tot persone, 99,8 dicono cose positive, 0,5% ti butta addosso merda, peste e corna. Io adesso cancello la rete perché 1, 2, 3 testate o giornalisti o persone mi dicono delle cose negative. È il contrario, è una dimostrazione di una comunicazione reale, giusto?
Ma assolutamente, ma è giusto che sia così, va bene. Una volta, devo dire, all'inizio me lo prendevo un po', ora mi fanno totalmente, diciamo, sorridere, a meno che non siano cose intelligenti, dei suggerimenti.
Ben diverso.
Una critica costruttiva, ben venga la critica costruttiva. non ricordo più di quale personaggio, ma molto famoso, che ha detto questa frase. Dice che se quando comunque sei famoso, sei conosciuto, nessuno ti critica, forse hai sbagliato qualcosa.
Sì, sono d'accordo, perché probabilmente è una comunicazione talmente media, talmente inutile.
È una questione di estremi, Daniele, come tutto buono e tutto cattivo. Quando è tutto 100% buono, 100% cattivo, si annullano, diventa zero. Una persona, un'azienda, un'attività, un personaggio, per essere reale, ha necessariamente bisogno di entrambe le parti, altrimenti è un fake, o in un modo o nell'altro. Prima di tutto perché non piacciamo a tutti, e meno male. Poi perché sempre abbiamo persone che, oltre a non piacere, cercano di fare del male, come accade in un paese col vicino di casa, solo che nessuno lo scrive da qualche
cosa
parte.
Cosa diceva il nostro ambasso Jenny di quel libro, Mille modi per fare gli scherzi al vicino, che hanno ritirato dalla Germania, perché c'era la gente che faceva delle, li usava dappertutto.
C'erano delle cose, sì, ma devo dire anche delle cose un po' pesante, tipo addirittura mettere l'accendino com'era
dentro il tubo di scappamento, così salta per aria la marmitta.
O quell'altro che, devo dire, no, ok, sicuramente brutto, però mi ha fatto più ridere quello dell'accendino, no. Ma quello di mettere i vermetti, non ricordo il nome corretto,
sono quei vermetti,
i vermi
che
bianchi,
poi si trasformano
che si
in
usano
mosche.
Anche a pesca, dentro come la guarnizione del vetro.
Si mette dentro la guarnizione del vetro e poi tutte le mosche.
A un certo punto la macchina si riempie di mosche verdi. Allora,
no, fa ridere, nel senso che non...
Almeno questo fa sorridere, quello dell'accendino, per niente. Però per fare un esempio, che è normale questo. Semplicemente andiamo a lavorare su quella che è la media del
tutto.
Guarda,
io direi, Jenny, oggi, per chiudere la trasmissione di oggi, il messaggio è, dopo che abbiamo sviscerato questo articolo, che secondo me appartiene a un mondo che non c'è più, e Dio ci aiuti che non torni mai più, in cui la comunicazione è diretta da un unico emittente e noi come dei caproni riceviamo solo quel tipo di informazione credendo che sia vera. In fondo la seconda guerra mondiale, il fascismo, il nazismo ce l'hanno insegnato, che avere una comunicazione che non puoi controllare, univoca, da una fonte, è iper pericoloso. La rete ci ha resi liberi su questo, se questa è la mia opinione. Quindi uno dice, io non sono d'accordo con Dani, infatti ho detto che non è la realtà, questa è la mia verità e la mia opinione, e la dico perché questa è la nostra trasmissione, dico quello che secondo me è corretto. Io spingo imprenditori e professionisti che siete in ascolto, invece usate la rete, fatevi commentare, fatevi dare quello che le persone vogliono dire di voi, positivo, negativo, perché quello è un mondo che più vi evolvete più è reale. Se nella vostra azienda 200 persone parlano male e due bene, fidatevi che c'è qualcosa che non va. Non è quello che vi ha messo il voto negativo su eBay, o vi ha messo il profilo, vi ha messo, io su Facebook scrivo un sacco di cose, ogni tanto sbuca qualcuno che se la prende con me, va bene.
Non è la stessa
normale
cosa, Facebook, figurati. Non è un modo per farci recensire come persone?
Ma no.
Quindi in realtà è la prima espressione già di questo.
Un sacco di feedback con i commenti.
Non siamo, guarda, d'altronde il nome Facebook, il libro delle facce, siamo su un catalogo.
Sì, è vero, è il catalogo delle facce.
È il catalogo delle facce, quindi in realtà è il primo modo in cui abbiamo le recensioni, quando comunque ti esponi su Facebook.
Se no... alla facciazza di chi ha fatto quel cartello assurdo, che io trovo anche stupido, proprio con la faccia sbarrata, stai fuori dalla rete, te ne sbatti, non metti fuori nessun cartello. Chi entra dentro, se ti voterà su TripAdvisor, bene, se non te tanto, tu manco non stai più, vai fuori dalla rete, così ti togli quello che ti devi togliere, se no altrimenti passiamo alle limitazioni. E mi sembra proprio come tornare indietro e dire bruciamo i libri a rogo. Ma ragazzi, ma siamo pazzi?
È un po' il discorso che hai visto Daniele in qualche podcast fa, il fatto di vietare i selfie, o comunque vietare fotografie e monumenti,
pazzesco,
per
pazzesco.
Dire che ci siano anche qua, ok, c'è un'esagerazione di gente che
bene.
Si fa dei selfie nei momenti assolutamente fuori contesto, ma se non ci fossero i selfie farebbe qualcos'altro. Se sei una persona brutta dentro, oggi ti esprimi con i selfie, ma senza quello avresti fatto un'altra
cosa.
Se
uno è un pirla, è un pirla con le selfie. Senza le selfie.
Quindi questo non vuol dire che per top 10 persone si comportano male, allora puniamone uno per, no, com'era già educarne 100.
Sì, appunto.
Ed è una cosa che abbiamo già visto che non è stata bella.
No, ha funzionato per uccidere decine di milioni di persone.
Esatto,
questo
esatto.
Senza ombra di dubbio.
Solo che adesso non lo si fa fisicamente, si cerca di fare in altra maniera. Evitiamolo, lasciamo questa bella libertà di espressione, tutelando assolutamente nella maniera corretta. E per il resto, imprenditori, professionisti che ci state ascoltando in questo momento, fatevi recensire in qualche modo. Se già non siete su TripAdvisor o su altri, c'è anche Yelp,
ce ne sono altri
a seconda di quella che è la vostra azienda, anzi fatelo al meglio, perché pensate bene, il fatto di avere qualcuno che vi recensisce ogni giorno vi spinge ad alzare il livello di attenzione nel vostro business, ogni giorno vi spinge a fare un passo in più per migliorare, il famoso Kaizen giapponese, un piccolo passo al giorno porta una differenza enorme. Non abbassate la guardia in questa maniera, fatelo proprio in maniera diretta, fatevi recensire, vedrete che con un po' di attenzione avrete dei risultati straordinari e staccherete buona parte dei vostri concorrenti, perché
gli altri se la fanno addosso,
hanno paura, se la fanno
esatto,
addosso,
esattamente,
e quindi vi sentirete sempre belli, arzilli, frizzanti, perché siete sempre in movimento, un po' sulla corda, un po' come nei rapporti, no? Quando uno ci si siede, come si suol dire, tutto si ammosce. Adesso sembra brutto questo termine che è uscito, ok?
Però ha il suo senso.
Però ha il suo senso, intendo che anche nel business, quando ti lasci andare, nel senso che non hai più voglia né desiderio, apri al mattino, apri la porta del negozio, tiri sulla famosa sala cinesca e non hai voglia di far niente, alla fine tutto intorno prende la stessa piega. Il fatto di avere un po' il fuochino sotto il sedere
fa
invece
bene.
Scalda e fa bene soprattutto al business e anche a voi stessi.
Così potete poi riascoltare la trasmissione che abbiamo fatto un po' di tempo addietro con la business coach del nostro gruppo, la dottoressa Orlando, su Narrowcast Broadcast, che può essere molto interessante, e all'urlo di Viva TripAdvisor e Viva la Libertà
recensiamoci tutti,
chiudiamo questa trasmissione e ci riascoltiamo con il prossimo podcast.
Ciao
a tutti e alla prossima.
Te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching. Tutto per te e mi raccomando, iscriviti al canale, lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di iTunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni. Ciao e alla prossima!